File 23, pagina 138, capitolo 22. Il sole invade il cortile davanti alla casa di Adelina. È un pomeriggio d'autunno ancora tiepido. La bambina è uscita fuori a respirare quell'aria che profuma di foglie secche e castagne. È sola, non sa che fare. Maria non ha voluto uscire. Da un po' di tempo è strana la sua amica, inventa sempre una scusa. Forse si è stancata di stare con lei, pensa, un po' imbronciata, ma poi alza le spalle e prende una corda tra le mani. Vuole allenarsi, vorrebbe essere brava come la figlia del dottore, che un giorno ha visto saltare come un angelo. Adelina ci prova una, due, tre volte. Alla quarta cade a terra e si scortica le ginocchia, già ammaccate da altre cadute. Pazienza, si dice, deve tentare ancora. Possibile che sia tanto difficile quel gioco. È tutta sudata, i boccoli dei suoi capelli rossi le stanno appiccicati sulla fronte e le ricadono disordinati sugli occhi. Non vede altro che quella maledetta corda e in cuor suo, che batte a martello, il desiderio di domarla, pensa, senza darsi tregua e respiro. Ad un certo punto il salto le riesce, ancora una volta, due, tre, ecco, sta prendendo il ritmo, quando si accorge che su uno scalino, fuori dall'uscio di una casa disabitata, è seduta una bambina che avrà su per giù la sua età. «Brava!» dice in un italiano stentato. «Brava!» ripete con un breve sorriso e batte le mani. Ha i capelli scuri, arruffati, e la sta osservando con gli occhi affilati di un gatto. Sotto uno strato di stracci multicolori, il suo corpo minuto pare nervoso, scattante come un uccello di bosco. Adelina non la conosce, non è del paese. Da come vestita potrebbe arrivare dall'accampamento cosacco che sta ancora nella piana. Intanto lei ha smesso di saltare, è rimasta immobile, intimidita che qualcuno la stia osservando con quello sguardo straniero. «Tu brava, provo io!» «Adesso», dice la bimba, alzandosi e andandole incontro. Adelina, senza pensare un attimo, le passa la corda e si sposta di lato per osservarla meglio. La straniera ha piccoli piedi avvolti in scalferotti, le mani sono sporche come il viso minuto che spunta furbo tra la matassa dei capelli spettinati. Eppure la bambina, vestita come uno spaventapasseri, afferra la corda e, con l'agilità di uno scoiattolo, si mette a saltare senza sosta. Adelina conta 10, poi 20 salti, pare inarrestabile. La piccola si ferma un attimo per riprendere fiato, le restituisce uno sguardo di vittoria. Si soffia il naso sulla manica di una giacchetta gualcita e riprende a volteggiare come un'acrobata. «Zenia! Zenia!» urla una voce femminile da dietro l'angolo di una casa da cui si diparte il sentiero che porta nel centro del borgo. «Zenia! Zenia!» ancora quella voce che ora si fa vicina, pare alterata. Poco dopo si materializza una giovane donna, vestita pure lei di stracci, che non presta attenzione a Adelina. Si dirige con passo nervoso verso la bambina, che di colpo ha smesso di saltare alla corda. La donna non le lascia neppure il tempo di rispondere, che la colpisce con uno schiaffo in pieno viso. Si capisce che è agitata. Forse è la madre che la stava cercando. Le assomiglia nei tratti, minuti e bruni. Seguono parole urlate, rimproveri e ancora uno schiaffo sul volto mortificato della bimba, che nel frattempo è rimasta immobile, senza una lacrima. Adelina vorrebbe intervenire, spiegare che non stavano facendo nulla di male, ma non ne ha il tempo. Come un generale esce dal portone di casa la nonna, forse richiamata da quegli strepiti che hanno riempito la via. «Adelina, che fai? Ti avevo ordinato di non uscire!» grida con voce acuta. «Stavo giocando alla corda!» e lascia la frase a mezzo. Poi guarda la nonna con gli occhi spaventati. Allora l'anziana capisce di aver usato un tono troppo brusco, va incontro alla nipote per tenersela al fianco e, ammorbidendo la voce, parla alle forestiere. «Non abbiamo nulla contro di voi, ma il reverendo ci ha consigliato che è meglio stare in casa in questi mesi». Poi guarda la giovane donna che intanto ha preso per mano la bambina. La straniera non dice nulla. Sicuramente non ha capito. I suoi occhi vagano inquieti e alla nonna pare perfino che stia tremando. La cosacca rimane ancora qualche minuto ad osservare l'anziana, quando da un altro viottolo sbuca fuori un uomo alto, massiccio, mal vestito pure lui, ma armato di tutto punto, che guarda con un misto di rabbia e sollievo in direzione della bambina. «Zenia!» seguono parole incomprensibili, ma che danno la misura che anch'esso la stava cercando con trepidazione. Infine, rivolto all'anziana, lo straniero cerca di spiegare a fatica. «Noi partire, carro, giù al fiume, Zenia scomparsa!» E accompagna quanto detto con un buffetto alla bimba, che ora guarda entrambi, probabilmente i suoi genitori, con occhi colpevoli. Infine, il volto austero del cosacco si rasserena. Adelina e la nonna sono rimaste vicine, senza fiatare. A entrambe quegli stranieri fanno pena, vestiti così miseramente, in una terra che non è la loro e che non li vuole. D'impulso l'anziana corre dentro casa, poi se ne esce con alcuni fichi. Li consegna a Zenia, con slancio. «Tieni, mangiali quando sarai in viaggio». La bambina ha un attimo di esitazione. Guarda prima la mamma e poi il babbo. Non sa se accettare. I genitori le fanno un cenno positivo e, rivolti alla nonna, ripetono «Grazie, grazie» più e più volte. Poi l'uomo fa un gesto nervoso con la mano e un comando di sbrigarsi. Si capisce che ha premura, sono in ritardo. Intanto da lontano si sentono ancora parole, richiami duri in quella lingua sconosciuta, un vociare forestiero che da tempo serpeggia tra le povere case del paese. Gli stranieri salutano, impacciati, e a passo svelto imboccano il sentiero che scende verso i pascoli bassi attorno al letto del fiume. Zenia si gira un'ultima volta e lancia ad Adelina un timido saluto. «Stanno partendo, sia lodato il Signore, ma pare che i paesi della Carnia siano la prossima meta, in montagna», così ha raccontato il pievano. «Poveri noi, chissà che ci aspetta», dice infine la nonna con aria sconsolata, segnandosi il petto. Adelina non l'ha mai vista così angustiata. Le stringe la mano, forte, e dentro di sé ripete: «Io non ho paura, io non ho paura». Pagina 142.